State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando un podcast di SBS Italian con voi oggi Massimiliano Gugole. Nell'era in cui Israele ed Iran si scambiano missili e c'è incertezza sulle dimensioni che questo nuovo ciclo di violenza assumerà, il mondo sembra aver messo in secondo piano quel che sta accadendo nella striscia di Gaza. Un lembo di terra piccolissimo, la provincia di Roma è 15 volte più grande dell'intera striscia. Lì vivono 2 milioni di persone che da quasi 2 anni sono oggetto di bombardamenti, attacchi, restrizioni, nella guerra a tutto campo che Israele ha dichiarato a Hamas dopo gli attacchi del 7 ottobre 2023. Facciamo oggi il punto della situazione con Francesca Albanese, relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi. Buongiorno dottoressa Albanese e grazie per aver accettato il nostro invito.
Buongiorno a voi.
Ci eravamo sentiti l'ultima volta circa un anno fa, all'indomani della pubblicazione del suo rapporto Anatomia di un genocidio, in cui lei sosteneva che Israele stava, alla luce del quadro giuridico internazionale, commettendo atti di genocidio nei confronti del popolo palestinese. Che anno è stato questo per la striscia di Gaza?
È stato un anno disastroso di intensificarsi della violenza, degli atti genocidari, dell'indifferenza, del peso dell'indifferenza, delle conseguenze dell'indifferenza della politica internazionale e dell'espansione della violenza alla regione. Ciò che io già appunto in quel rapporto del marzo 2024, Anatomia di un genocidio, presagivo, dicevo, se la violenza efferata che è stata scaricata contro Gaza, che è ammantata in qualche modo da Israele di qualche legittimità, perché si continua a dire è autodifesa, è in risposta al 7 ottobre, si giustificherà quello che Israele sta facendo, cioè in nome dell'autodifesa arroga a sé la possibilità di scatenare violenza nei confronti di chiunque. Ed è successo nei confronti del Libano, nei confronti della Siria, di cui Israele ha occupato un'area pari a 400 km quadrati, al confine col Golan occupato, nei confronti di altri paesi arabi, ma soprattutto oggi dell'Iran, cioè senza esprimere giudizi di merito sul regime in Iran. Ma non è che perché sta cercando di avere la bomba nucleare l'Iran può essere bombardato. Israele ha la bomba nucleare e sta minacciando tutta la regione, non per questo va bombardato, quindi c'è una situazione veramente gravissima. E in tutto questo chiaramente si è perso quel minimo di attenzione su Gaza, perché era fondamentalmente minima, senza alcuna risoluzione, senza alcun cambio della politica occidentale. Siamo veramente ad un livello in cui si sono rotti tutti gli argini.
Ed è di poche ore fa la notizia della morte di decine di palestinesi colpiti da droni e carri armati israeliani in coda per ottenere della farina da un centro di distribuzione della Gaza Humanitarian Foundation. Non è questa, purtroppo, la prima volta, ma le chiedo, è cambiato qualcosa da quando il governo israeliano ha affidato la distribuzione degli aiuti a questa organizzazione statunitense?
Certo, io infatti consiglierei vivamente di precisare che non si tratta di un'organizzazione umanitaria, si tratta a tutti gli effetti di un'organizzazione criminale. Perché? Allora, innanzitutto non si può bypassare il sistema internazionale, il sistema multilaterale che da 80 anni interviene ai sensi di principi come neutralità, imparzialità, indipendenza, umanità, che sono i pilastri dell'azione umanitaria. Ed è per questo che sono in qualche modo rimessi alle organizzazioni internazionali. Non si può bypassare questo sistema affidando allo Stato che è accusato in questo momento di aver commesso crimini atroci come crimini di guerra, crimini contro l'umanità, come quello di affamare la popolazione assediata. Questi sono alcuni dei crimini individuati dalla Corte Penale Internazionale nel mandato di arresto nei confronti di Netanyahu, primo ministro, e dell'ex ministro della difesa. Uno Stato accusato di commettere atti di genocidio in un processo che è ancora in corso dinanzi alla Corte di Giustizia Internazionale. Ecco, non si può rimettere a questo Stato la distribuzione degli aiuti umanitari, quando è chiaro che Israele ha dichiarato l'intento di affamare la popolazione di Gaza. E questo sta succedendo. È una cosa mai vista, che si attira la popolazione stremata, senza più case, senza più nulla, se veramente sono stati privati della loro dignità. E poi non sono 2 milioni di persone, ormai l'esercito israeliano conta 1.800.000, quindi ci si chiede, al di là dei 100.000 che sono stati evacuati, cosa sia successo agli altri 300.000, perché questo combacerebbe con le stime degli esperti medici che dicono che secondo loro sarebbero quasi 300.000 i morti a Gaza. Quindi c'è una situazione gravissima dinanzi alla quale ancora si dà credito a quello che Israele dice. Israele va fermato perché in nome di un'ideologia sta ammazzando ormai senza sosta, a mezzo di droni, a mezzo di proiettili di cecchini, gente che non pone nessuna minaccia, ma si ritrova in queste gabbie artificiali per raccogliere un pugno di farina. Ecco, questo sta succedendo a Gaza.
Qual è stata la sua reazione alla proposta del presidente Trump di creare a Gaza una riviera senza i palestinesi?
Ho sostenuto che è una proposta illegale, innanzitutto, è assolutamente illegale immaginarsi che un paese terzo intervenga sulle sorti di una nazione che ancora lotta per l'autodeterminazione, disponendo appunto dove debbano andare a vivere. Ecco, questa è una mentalità proprio coloniale che non appartiene a questo tempo, non dovrebbe appartenere a questo tempo, però quindi è una proposta illegale perché eleva a politica estera degli Stati Uniti lo sfollamento forzato, praticamente delle situazioni criminose come quelle che si configurano nell'ipotesi di pulizia etnica, che non è un crimine in sé, ma racchiude varie fattispecie criminose. E poi ho pensato appunto, è illegale, è immorale e irresponsabile sostenere una cosa del genere, però ho anche pensato che quell'affermazione così roboante a cui ormai questa presidenza americana ci ha abituato, perché ogni mattina questa parte di mondo si sveglia con una nuova notizia sconvolgente e ormai è come se avessimo normalizzato la normalità. Mi sono anche detta che quello era uno strumento per distrarre le masse, perché la vera pulizia etnica la sta portando avanti ormai da decenni e a ritmo accelerato, appunto tipico di un genocidio, Israele. Quindi gli Stati Uniti e Israele sono quasi, quasi fusi, quasi inseparabili. Quello che mi chiedo è che cosa abbiano da guadagnare gli altri stati. Ecco, uno stato come l'Australia o uno stato come il mio, l'Italia, perché non si dissociano da questa impresa criminale? Perché è che si sentono probabilmente forti di questa alleanza col cosiddetto Occidente, che ormai non è più un Occidente portatore di valori, ed è proprio il contrario, è adesso sotto gli occhi di tutti. Che cosa abbiamo da guadagnare nel 2025 da queste alleanze?
È uscito da poco un suo libro in Italia, il titolo è Quando il mondo dorme e se me lo permette prenderò ora un po' di spunti per questa nostra conversazione. SBS, l'emittente che ci sta offrendo questo spazio, vuole sempre offrire un'informazione per quanto possibile imparziale per permettere a chi ci segue la formazione di un'opinione libera. Lei scrive: quando sono in gioco vite umane, l'imparzialità diventa un dovere che ci costringe a metterci dalla parte del diritto, della giustizia e delle vittime. E quindi per essere imparziali bisogna prendere una posizione.
Ma assolutamente, c'è questa confusione enorme che anche dal punto di vista semantico offende l'intelligenza umana. Imparzialità non significa starsene zitti in un angolo, imparzialità significa guardare ai fatti con oggettività e trarne delle conclusioni e in base alle conclusioni agire. E invece l'imparzialità è diventata una parola pomposa per confondere quello che è in realtà indifferenza o ignavia. Ecco, questo io vedo soprattutto nei paesi occidentali, ma no, anche nel resto del mondo arabo. Cioè, ci sono le masse che si sollevano e chiedono un grado di moralità ai loro governanti che i governanti stessi non hanno. né nel nord globale, né nel sud globale, in per molti versi, anche se ci sono dei paesi del sud globale che si stanno impegnando tanto. Si pensi al Hague Group, il gruppo dell'AIA, questo gruppo di paesi che si sono detti necessariamente chiamati a rispettare il diritto internazionale in tre aree: nessun trasferimento di armi ad Israele, né diretto né indiretto, nessuna forma di impunità. Quindi risposta immediata ai mandati di arresto e le altre necessità della giustizia, e non si offrono porti per trasferire materiale che possa essere utilizzato contro i palestinesi nei porti, insomma, negli aeroporti. Ecco, questi sono gli impegni minimi di questi 8-9 paesi. Il gruppo è in evoluzione e sta crescendo. Ma quindi sì, ho scritto questo libro che è stato una sorta di diario intimo, di ritorno a dei momenti di quiete pensando alla Palestina, perché è un libro che consiste di 10 capitoli, sono 10 personaggi veramente vissuti, palestinesi, israeliani e non, che mi hanno aiutato a capire la Palestina, e attraverso ognuno di loro c'è la disamina di un capitolo doloroso della storia palestinese, che sia l'occupazione permanente, che sia l'apartheid, che sia il genocidio, che sia la vita dei rifugiati, il colonialismo di insediamento, e poi sta tutto assieme perché le vite, chiaramente, anche quelle nel mio libro, sono interrelate.
In questo libro appunto le racconta di alcuni incontri che le hanno fatto conoscere la Palestina in modi diversi. Ci vuole raccontare la storia dell'immagine che ha scelto per la copertina del libro?
Sì, certo. Allora, l'immagine in copertina, e qui svelo un aneddoto, ma mi lasci dire prima, l'immagine in copertina è un frammento di dipinto di una pittrice di Gaza che si chiama Malak Matar ed è uno dei personaggi che fanno da guida all'interno del mio libro. Ecco, io ho conosciuto Malak molti anni fa, ma senza sapere che fosse Malak, perché quando lavoravo per l'UNRWA, l'Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa dei rifugiati palestinesi nel prossimo Oriente, nel vicino Oriente, quindi Striscia di Gaza, Cisgiordania, Gerusalemme Est, Libano, Siria e Giordania. Ecco, lavoravo nell'ufficio legale di questa agenzia quando, visitando una scuola di Arwa, era in corso una esibizione di dipinti di questi bambini tra i 7 e i 15 anni, e io rimango incantata dal dipinto che ho dinanzi, che riproduceva due personaggi femminili con un grande sole e una colomba alle loro spalle. Fui talmente colpita dal dipinto che chiesi: lo posso prendere, lo posso comprare? Volevo fare una donazione alla scuola. E chiamarono la bambina che l'aveva dipinto, che non parlava allora benissimo inglese, era molto piccola. Io rimasi stupita che una bambina così piccola avesse potuto dipingere quell'opera d'arte. E disse: no, non te lo posso dare perché non saprei, non, è della scuola, non saprei quanto costa, devo chiedere a mio zio che è pittore. Ecco, questa cosa è rimasta lì nella mia mente. Poi tanti anni dopo, ero già relatrice speciale delle Nazioni Unite, stavo valutando l'ipotesi di alcune locandine per un talk che dovevo dare in commemorazione dell'anniversario della morte di Edward Said, e mi imbattei nel dipinto di quella che poi seppi essere una pittrice di Gaza e aveva dei tratti troppo simili al dipinto che io ricordavo. Quindi ho cominciato a cercare i suoi dipinti e poi ho scoperto che si trattava veramente di lei, e ho scoperto il suo nome. È diventata una pittrice famosa, quindi in quel senso mi sono meravigliata di me stessa talent scout. Però ecco, il talento di Malak era talmente enorme, strabordante. Poi sono felice di aver dato voce alla sua vita, alla sua storia, che è bellissima. E poi Malak è una donna molto giovane, ha 22 anni ed è fortissima. Insomma, sono curiosa di sapere anche quale sarà la reazione dei lettori scoprendo Malak. Però sono molto contenta che Malak mi abbia concesso di utilizzare uno dei suoi dipinti per avvolgere appunto il mio racconto Quando il mondo dorme, perché è proprio l'immagine perfetta. In realtà il dipinto riprodotto non è Quando il mondo dorme, è di una serie che si chiama Quando il mondo dorme, dove ci sono tutte fanciulle addormentate contro uno sfondo di terra che sta impazzendo. e c'è un sole che è chiaramente il sole dell'alba, che non si vede nel frammento che io ho voluto fosse ripreso del quadro, che è molto più grande, però volevo che ci fosse questa fanciulla che per me rappresenta veramente la Palestina. Molti mi dicono: ah, ma non rappresenta la Palestina perché sembra sudamericana, ma la Palestina è questo, è popolo indigeno legato alla terra con tutte le sue simbologie, ed è incredibile quante similitudini ci siano attraverso le riproduzioni del dolore e della perdita, attraverso i popoli colonizzati, dagli aborigeni d'Australia ai nativi d'America e del Canada, ai popoli africani fino alla Palestina.
Un altro passaggio del suo libro che mi ha colpito è quando racconta di aver visto il film Avatar a Gerusalemme, che in qualche modo ha svelato il trauma che accomuna israeliani e palestinesi. Ci può raccontare quel momento?
Sì, era appena uscito il film Avatar, il primo, e fu un film sconvolgente, non solo per la tecnica, per gli effetti speciali, però perché appunto riproduceva questo popolo, chiaramente un popolo indigeno in una terra lontana, in un pianeta lontano, che vengono assaliti da un altro popolo che chiaramente rappresenta l'Occidente in cerca di sviluppo, in cerca di risorse, e si tenta la loro sottomissione, e lo si fa attraverso un avatar, un uomo, insomma, del mondo colonizzatore, che viene camuffato da indigeno e riesce ad entrare in questo mondo. Però poi se ne innamora e quindi rimane parte di quello, facendo parte della resistenza del popolo di nativi contro i colonizzatori. È una storia di sempre, però mi colpì che all'uscita del cinema, cioè io mentre guardavo il film mi chiedevo: capiranno gli israeliani che sono qui intorno a me? Era un cinema di Gerusalemme Ovest. Quindi non c'erano tanti palestinesi se non con cittadinanza israeliana, o quelli che vivono in Israele, oppure gerusalemmiti, ma appunto era un pubblico di prevalentemente di israeliani, e uscendo dal cinema piangevano. Piangevano, poi mi sono fermata a chiacchierare con dei ragazzi fuori dal cinema, piangevano perché loro si identificavano con i colonizzati, quindi proprio la mancanza di connessione col popolo palestinese, che è un popolo visto come nemico. Da allora mi porto dentro questo sentimento, che è diventato però sempre più pressante. Adesso lo dico senza alcuna esitazione, ma all'epoca facevamo questo sentimento che mi porta a dire: è solo la guarigione dell'anima, cioè quello che in inglese è healing. Serve proprio healing, tanto per gli israeliani quanto dei palestinesi. E questo non significa condonare, giustificare alcuna violenza che possa essere stata commessa il 7 ottobre o prima o dopo, però quello che i palestinesi subiscono da quasi 80 anni è senza indescrivibile, veramente, in termini di dolore. Sono ormai quattro generazioni che accumulano questo dolore, mentre comunque gli israeliani continuano a vivere di paure che vengono da secoli sicuramente. Però vanno rassicurati, e gli va spiegato che non è attraverso la violenza che si assicurano la protezione. Ecco, questo è quello che mi sento di dire.
Il suo mandato triennale come relatrice speciale sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi è stato recentemente rinnovato, se lo aspettava.
Ma innanzitutto mi lasci precisare, il mandato è di 6 anni, quindi in realtà non lo so, che c'è stata tanta disinformazione, però è una cosa proprio tecnica. Il mandato è di 6 anni, e nel mezzo del percorso c'è la possibilità per il Presidente del Consiglio dei diritti umani o per i membri del Consiglio dei diritti umani di riconsiderare il mandato affidato ad una persona che si ritenga per giuste ragioni controversa, perché abbia commesso violazioni plurime del codice di condotta. E questo, quindi, qualche giorno prima dello scadere del primo termine del mandato, c'è stata la solita brouhaha, la solita tempesta di sabbia scatenata dalle organizzazioni pro-Israele, che oggi vanno chiamate però organizzazioni pro-apartheid, pro-genocidio, che sono un po' ovunque, c'è questa organizzazione basata a Ginevra, ma ce ne sono diverse che comunque hanno come unico obiettivo, come unico perché quello fanno, è di attaccare chiunque si permetta di applicare standard internazionali alla condotta di Israele, che è quello che faccio io. E quindi c'è stata una disamina urgente, ma sulla base comunque di c'erano diverse conclusioni che erano state tratte già nel corso del mio mandato, perché il mio mandato è contestato dall'inizio, ma come quelli prima di me, non è che sia io l'eccezione, solo che io sono più visibile, ho dato maggiore visibilità al mandato, quindi ci sono stati più attacchi da parte proprio dei gruppi di pressione pro Israele, ma anche negli Stati Uniti o in Francia. Non mancano in Australia, chiaramente, cioè i gruppi di pressione pro Israele sono fortissimi, però oggi veramente non hanno più alcuna difesa. Quindi cosa è successo? Che il presidente del Consiglio ha con il comitato che rappresenta tutti i paesi, considerato le spiegazioni che hanno dato coloro che hanno esaminato il mio caso e hanno concluso che non c'era nessuna ragione per sospendere il mandato ed è continuato senza che nessuno chiedesse il voto. Quindi, giusto per capire, le critiche contro di me sono al di fuori del Consiglio dei diritti umani, non all'interno.
Lei non da sola, naturalmente, insiste spesso sul fatto che gli eventi tragici del 7 ottobre non arrivano dal nulla. È però senz'altro vero che da quel momento, sia per israeliani che per palestinesi, e in particolare per i Gazawi, le cose sono cambiate. Nel suo libro descrive quelli dopo l'ottobre 2023 come mesi di apnea pura. Piano piano, le scrive, è come se avessi dovuto imparare a creare un muro tra me come persona e tutto il resto per riuscire a tornare alla mia vita. Però sempre un po' a metà, sempre claudicante, accettando l'idea di essere cambiata definitivamente, di avere perso anch'io qualcosa che non potrà più tornare. Che cos'è che non potrà più tornare in lei e in quella regione?
Ah, per quanto riguarda la regione, ecco, bisognerà aiutare chi decide di vivervi a superare il genocidio. Come si vive assieme dopo un genocidio? Io non credo che noi occidentali abbiamo le categorie per aiutare né i palestinesi né gli israeliani. Io credo che le lezioni verranno dal sud del mondo, da quei paesi dove il colonialismo ha fatto tante vittime. Ma si è riusciti con quel valore dell'ubuntu che hanno i popoli africani, quasi un valore dell'anima, a cercare di arenarsi, ancorarsi al futuro e non al presente. Mentre noi occidentali, per qualche verso, siamo incapaci di occuparci del passato, perché si pensi all'Italia dopo il fascismo. Si è risolta con la corda, con l'impiccagione e la tortura di Mussolini, una delle pagine più nere della storia moderna del mio paese. Però fondamentalmente i fascisti si sono riciclati, sono rimasti al potere sotto altri nomi, sotto altre spoglie. Così la Germania ha fatto un repulisti della coscienza, ma senza andare a sviscerare le cause che hanno portato quel popolo ad obbedire a ordini del nazismo. E quella capacità cieca di obbedire agli ordini è ancora un po' un tratto dei tedeschi. Si guardi oggi alla situazione, c'è cioè anche dinanzi a dei crimini efferati che Israele sta commettendo, si continua ad abbracciare le ragioni di Stato di Israele perché così è. Non l'ordine perché giusto, ma perché ordinato. Ecco, io penso che non abbiamo proprio gli strumenti noi occidentali, se non il potere dei soldi, il potere delle armi, il potere degli algoritmi. Questo abbiamo in questo momento, questo stiamo dimostrando al resto del mondo, perché per il resto siamo incapaci di dimostrare un comune sentire che diventi legge, appunto l'umanità. Questo è quello che mi sento di dire. Io personalmente in questo periodo non ho perso fede nella giustizia, ma perché non è fede come qualcosa che si rimette al prossimo, è la mia idea di giustizia è attiva, è militante, ci si impegna per cambiare la realtà e lo si fa senza ideologie. Qui è in campo una grossa ideologia e lo sento anche, cioè in Australia comunque si abbraccia l'idea del sionismo a tutti i costi, per cui lo Stato ebraico deve, a maggioranza ebraica, deve essere mantenuto tenuto predicato sulla distruzione del popolo palestinese. Ma che umanità è questa? Ma che giustizia è questa? Io invece ho in mente una terra in cui possano vivere tutti, ebrei, musulmani, cristiani, atei, come sempre è stata, quella è sempre stata storicamente un'idea di accoglienza prima che vi arrivasse il colonialismo di matrice europea, a cominciare dai britannici. Ho perso sicuramente la spensieratezza, non ce l'ho più, sono una persona molto più triste, molto più preoccupata di prima per quello che ho visto, per quello che ho visto succedere e non succedere, ma al tempo stesso questo non mi deterre dal continuare a impegnarmi per un mondo più giusto, tanto per me quanto per i miei figli e i figli degli altri che in quanto umanità sono anche figli miei.
E nel libro lei parla spesso anche della sua vita privata, anche di suo marito, mio omonimo Massimiliano Max, che dice: ogni tanto si arrabbia perché lavoro troppo, perché non metto mai dei limiti a niente e a nessuno, ma poi le aggiunge, è lui che la sostiene quando ritiene i suoi tweet troppo provocatori, dice: vai, vai con le zeppate, che quando sei brutalmente onesta la gente ti vuole ancora più bene, quindi le zeppate continueranno ad arrivare.
Ma penso di sì, no, un chiarimento sulla vita privata, perché in realtà sono molto gelosa e tendo a proteggere molto i miei figli, però mio marito è un'eccezione, quindi alla fine ho deciso di dedicargli uno spazio a parte. Il libro peraltro verrà tradotto in inglese presto e verrà distribuito insomma in tutti i paesi a maggioranza anglofona, però ecco, Max è proprio è vero si chiama Massimiliano, però lo chiamiamo tutti Max, è una persona che ha vissuto con me la Palestina, la decisione di lasciare la Palestina. Perché, per esempio, è lui che mi ha fatto capire che non c'era mediazione tra il fastidio che provavo io a far parte di un sistema, quello internazionale, che francamente dopo 65 anni, se non è parte della soluzione, è parte del problema. E quindi mi ha sempre sorretto anche quando ho deciso di spostarmi verso l'Accademia dalle Nazioni Unite e poi anche durante questi anni, appunto, da relatrice speciale, in cui ho dovuto fare tanti sacrifici anche in termini di carriera, di presenza in famiglia, c'è stato ed è stata una presenza fondamentale, quindi andava veramente riconosciuta e spiegata.
Concludiamo, dottoressa Albanese, con l'ultima frase dell'introduzione al suo libro, e qui sarà interessante vedere come verrà tradotta in inglese. Si conclude così: facciamo ammuina, cosa significa?
Non si può tradurre in inglese, però let's not stay silent, questo sarebbe il messaggio. Cioè, la parola ammuina nasce, è una parola del dialetto campano e significa fare molto rumore ed è spesso un'eccezione negativa. Però dalla mia generazione in poi il fare ammuina è cambiato, è quando ci si fa sentire, non si riesce ad esprimersi neanche più col voto, perché al voto non sempre segue un cambio di politica. I partiti promettono delle cose, ma poi non le fanno. E quindi è al popolo, torna a noi la responsabilità di far rispettare il diritto che ci appartiene, che l'ha a nostra tutela. Quindi non è fare ammuina fine a se stessa, è fare ammuina come riprendersi anche il proprio spazio, la propria voce, un proprio tempo, che sia per parlare, per denunciare, ma anche per veramente come per danzare, perché alla fine stare al mondo è come una danza.
Davvero grazie quindi alla dottoressa Francesca Albanese, grazie per il suo tempo e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.